la minaccia di veto da parte della Polonia e dell'Ungheria correva il rischio di far saltare tutto il progetto che era stato una svolta storica. Perché? Perché una Unione Europea, lo sentivamo tutti, era in crisi. Perché se fosse restata nel suo compito di garantire solo il mercato comune, quindi di fare il gendarme contro la violazione delle leggi di mercato, non sarebbe stato in grado di rispondere alla crisi sanitaria e economica che c'è adesso. Serviva una politica attiva espansionistica, ma gli stati non potevano aiutare le imprese per non alterare la concorrenza. L'Europa non lo faceva e quindi qui c'è stata una svolta storica, solo che con questo contesto istituzionale, per cui basta il veto di uno solo dei paesi, e dopo l'approvazione che c'era stata mesi fa del Recovery Fund, che appunto aveva poi garantito all'Italia delle risorse che proprio sono l'unica nostra speranza, insomma. Poi nel passaggio successivo questa decisione andava inserita nel bilancio dell'Europa e anche per l'approvazione del bilancio serviva l'unanimità.
Possiamo sperare di superare in una maniera che rispetti i principi basilari della democrazia all'interno delle istituzioni europee questo vincolo dell'unanimità?
Assolutamente va superato, perché altrimenti dà un potere di ricatto a ogni paese e quindi poi gli accordi si devono fare sempre al ribasso, insomma. Per fare l'accordo sul Recovery Fund abbiamo dovuto lasciare all'Olanda dei privilegi fiscali, adesso per fare l'approvazione di bilancio abbiamo dovuto sospendere l'applicazione, anche se è discutibile, del principio dello Stato di diritto. E quindi è chiaro che bisogna uscire da questo vincolo.
Ci aiuta a capire quanto sia difficile farlo e quale sarebbe la via?
No, non tocca i trattati fondativi, tocca, diciamo, l'ordinamento europeo è stato man mano bloccato soprattutto dall'Inghilterra, che prima anche col Trattato di Lisbona, prima di andarsene, ha imposto questo vincolo dell'unanimità, insomma, quasi su tutto, insomma. Ora, qui la soluzione come si ottiene? Si ottiene, come già è stato fatto in passato, andando avanti non proprio tutti insieme, ma i gruppi di paesi che vogliono andare avanti. Già oggi abbiamo un'Europa a più velocità, perché c'è chi sta nell'euro e chi non ci sta. C'è chi ha sottoscritto l'accordo Schengen sull'immigrazione, sulla libera circolazione, e chi no, e via di seguito. Abbiamo 17 stati che hanno approvato tutte le misure dell'Eurozona e poi c'è un'altra micro-Europa da 22, da 24, da 26, perfino da 28. Noi dobbiamo capire che ormai la formula è quella dell'Europa a cerchi concentrici. Il nucleo base va avanti e quindi prescinde dal consenso di chi non è d'accordo su tutto, senza cacciarlo, ma lo lascia in una fascia, come dire, collaterale, insomma, no? Appunto un cerchio più ampio in cui ci sono alcuni punti in comune, i dazi o gran parte dei dazi, la Corte di Giustizia o meno e via di seguito. E in questo modo poi si può andare avanti, perché pensare di fare un atto di riforma che passi con tutti i paesi d'accordo, con tutti i parlamenti che lo ratificano, è impossibile. E già è successo, si fece la Costituzione europea e poi il Parlamento francese la respinse allora. E figuriamoci adesso cosa farebbe quell'ungherese, poniamo, insomma. Quindi,
se ho ben capito, una sorta non di cancellazione del sistema di unanimità, ma la proposta di procedere via via a seconda delle varie questioni,
esatto,
con decisioni senza unanimità.
Con decisioni che riguardano solo gli stati che sono d'accordo. A questo punto però si forma e si sta formando un nucleo duro fortissimo che ha con Germania, Francia, Italia, Spagna e anche i paesi del Benelux che ha una forza attrattiva verso gli altri. E gli altri per ora resteranno in un'Unione Europea allargata, diciamo così, o ancora più allargata, perché non faranno parte, poniamo, dell'euro, ma se no non sarebbe... Già oggi si è andato avanti senza l'accordo di tutti, creando delle strutture che non comprendono tutti. In questo modo si può sbloccare la situazione, altrimenti è paralizzata. Che non possa far parte dell'Unione Europea nemmeno nella fascia, diciamo, esterna, no? Se la pensiamo a cerchi concentrici, chi non rispetta le regole fondamentali del vivere civile è evidente. Però lei pensi che, per esempio, nel 1999 la Cina ha approvato una riforma della propria Costituzione inserendo il principio dello Stato di diritto come fondamentale. Per cui la Costituzione cinese dice che la Costituzione cinese si basa sul rule of law, cioè sui principi dello Stato di diritto. Questo qui che cosa vuol dire? La formula Stato di diritto vuol dire che lo Stato, la pubblica amministrazione, è sottoposta al diritto come lo sono sottoposti gli altri. Quindi lo Stato fa le leggi, ma una volta che le ha fatte, fu il principio della gloriosa rivoluzione inglese, insomma, anche il re doveva sottostare alla legge. Però questo poi non escludeva che ci fosse il re, e un re non democratico certamente. Allora, su questo non bisogna fare troppe confusioni, e poi andrebbe, secondo me, meglio chiarito. Non si può ammettere che qualcuno vada fuori da quello che poi è il portato della civiltà europea, hai acquisito. Però che cosa voglio dire in concreto? Non può essere lasciato la formula generica Stato di diritto, perché è un concetto di quelli che si chiamano concetti giuridici indeterminati, per cui darebbero poi, in questo la Polonia ha ragione, ma voi con questo principio mi potete impedire qualsiasi cosa. Su questo si è fatta una enfasi un po' impropria, perché la formula giuridica era sbagliata, insomma, ecco.